Il titolo dello studio di questa mattina è molto breve e riporta il versetto più breve, più corto di tutta la Bibbia. Leggiamo il testo, Giovanni capitolo 11, versetto 35. Gesù pianse. Vorrei dire due parole per rendervi noto il pensiero chiave dello studio che incominciamo. Il pianto di Gesù qualifica proprio il suo ministero di uomo di dolore, familiare con la sofferenza, come scrive Isaia 53, versetto 3, e che poi soggiunge, versetto 4, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Fratelli e sorelle, noi dovremmo dare più spazio allo studio del ministero delle sofferenze di Cristo, denso di insegnamento per la nostra vita di credenti. Gesù piange con noi, partecipa alle nostre sofferenze, ma piange per noi quando noi non rispondiamo ai suoi appelli. Vediamo la prima parte, Gesù piange con noi, e lo vediamo davanti alla tomba di Lazzaro, morto da 4 giorni. Gesù, essendo stato avvertito della malattia di Lazzaro, non lo va a trovare subito, era lontano, parecchi chilometri. Perché non lo va a trovare subito, non lo guarisce? I discepoli non potevano saperlo, Gesù lo sapeva, Gesù doveva resuscitare Lazzaro. Ed ecco che arriva dopo 4 giorni a funerale ultimati, chiede dove avevano sepolto Lazzaro, e lì davanti alla grotta che fungeva da tomba, secondo l'uso antico di quei posti e di altri ancora, Gesù piange. Gesù piange e le persone si rendono conto di questo dolore di Gesù e dicono: guarda come l'amava. Ma ci sono anche i criticoni che dicono: ma non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco fare sì che questi non morisse? Non poteva? Certo che poteva, ma Gesù stava per fare il miracolo più grande di tutti i tempi, che purtroppo non riuscì a toccare il cuore indurito dei suoi avversari, rosi dall'invidia, dalla cattiveria, dal potere, dal danaro. Un miracolo straordinario, un uomo che resuscita dopo 4 giorni. Gesù pianse, Gesù piange. Quando noi piangiamo, siamo sofferenti, non soltanto perché perdiamo una persona cara, un congiunto, perdiamo i genitori, perdiamo i figli, perdiamo dei parenti. Gesù piange con noi perché Gesù è il vero figlio di Dio e il vero figlio dell'uomo. È l'uomo Dio e il Dio uomo. Uomo di dolori, familiare col soffrire. Gesù piange. Piange quando noi piangiamo. E c'è scritto nella Bibbia una beatitudine per quelli che piangono, che sono afflitti. Vi ricorderete il testo di Matteo, capitolo 5, versetto 4, nelle beatitudini: beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Altri traducono: beati quelli che fanno cordoglio, saranno consolati. Non saranno consolati soltanto nella nuova terra, quando la morte non ci sarà più, sono consolati dalla grazia di Dio, dalla presenza sofferente di Cristo accanto a noi. Che consolazione! Quante volte io, partecipando a un funerale, vedo persone senza speranza, persone senza fede, persone che non credono. E io cerco di, è una testimonianza molto difficile, di fare capire che tutto non è finito. Tutto non è finito. Ci sarà la vita quando tornerà Gesù Cristo, senza più afflizione, senza più pianti, senza più funerali, senza più partenze, senza più separazioni. Finalmente la vita in cui la morte sarà morta, non ci sarà più grido né travaglio, perché le cose di prima sono passate, dice l'Apocalisse, e Dio asciugherà ogni lacrima dagli occhi loro. Ma Gesù, piangendo con noi, asciuga le nostre lacrime anche ora. Romani capitolo 12, versetto 15. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Qualcuno ha detto che è più facile piangere con quelli che piangono che essere allegro con quelli che sono allegri. Cristo piange con questa povera umanità che soffre. Ma noi non piangiamo soltanto, fratelli e sorelle, perché perdiamo un congiunto. Piangiamo anche perché abbiamo tanti problemi da risolvere. Problemi di ordine materiale, di ordine fisico. Non abbiamo la salute che vorremmo avere. Abbiamo delle malattie contro le quali combattere. Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo saranno perseguitati, e non c'è bisogno che si scateni la persecuzione generale che avverrà alla fine dei tempi, come al principio dell'era cristiana gli imperatori si scatenarono, o si scatenarono gli imperatori papali durante il Medioevo. C'è il marito che è contro la moglie che è contro il marito, i figli che sbuffano perché i genitori sono fedeli, vanno in chiesa, perché non fanno questo, perché non fanno quello di sabato. Noi piangiamo, è normale piangere, meno male che si piange, altrimenti ci prenderebbe un infarto a tutti quanti, è uno sfogo. Io non ho mai capito, ho sgridato dei fratelli e delle sorelle che dicevano ai dolenti che piangevano: non bisogna piangere. Ma dove sta scritto che non bisogna piangere? C'è scritto: piangete con quelli che piangono. Piangete. Dobbiamo essere solidali. Dobbiamo dare, lasciar dare alla nostra natura, che è quella che è, umana, uno sfogo. E Gesù pianse. Partecipò al dolore di Marta e Maria. Che bella questa figura di Gesù piangente, che partecipa, uomo di dolori, familiare col patire, a tutti i nostri problemi, di ordine fisico, di ordine morale, e noi piangiamo non soltanto per la perdita di un congiunto, perché abbiamo dei problemi dovuti alla nostra fedeltà, ma abbiamo anche dei problemi morali, perché non riusciamo a fare sempre quello che vorremmo fare per il Signore. E diciamo, come l'Apostolo Paolo: misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Il bene che voglio fare non lo faccio, il male che non voglio fare lo faccio. Misero me uomo. E Gesù piange. Gesù piange con noi. perché soffriamo materialmente, spiritualmente. Gesù piange. Vorrei leggere questa citazione della sorella White, tratta dalla Speranza dell'uomo, pagina 402. Sebbene fosse il figlio di Dio, aveva rivestito la natura degli uomini e partecipava alla loro sofferenza. Gesù, compassionevole e affettuoso, prova sempre simpatia per chi soffre, piange con coloro che piangono e si rallegra con quelli che sono nella gioia. Il motivo del pianto di Gesù non fu soltanto la sua simpatia per Marta e Maria. Le sue lacrime manifestavano un dolore tanto superiore a quello umano quanto i cieli lo sono dalla terra. Gesù non pianse per Lazzaro, perché stava per richiamarlo alla vita. Pianse perché molti fra coloro che partecipavano al lutto di Lazzaro avrebbero presto fatto progetti per condannare a morte colui che è la resurrezione e la vita. Quindi Gesù piangeva con quelli che piangevano per la morte di Lazzaro. È sempre un momento triste il funerale o il dopo funerale, momenti che noi vorremmo cancellare, ma che sono lì, che dobbiamo vivere e che dobbiamo accettare con la grazia di Dio, piangendo con quelli che piangono. Gesù Cristo andava oltre, piangeva per quelli che, almeno alcuni, che erano lì presenti e che avrebbero architettato la sua morte. Erano tutti dolenti lì, almeno nella forma, ma dentro avevano l'odio contro il Figlio di Dio, e Gesù piangeva per loro. Piangeva perché con l'atto che stavano per commettere, la condanna a morte di Cristo, sarebbero stati esclusi dalla vita eterna. Ma Gesù piange non soltanto con noi, ma piange per noi quando noi rifiutiamo i suoi appelli, noi della Chiesa, non soltanto quelli di fuori, piange per noi della Chiesa. Vogliamo leggere Luca 19:41-44. Quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa, dicendo: «Oh, se tu sapessi, almeno oggi, ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi, poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accercheranno e ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata». La sorella White dice che mentre il corteo trionfale di Gesù entrava in Gerusalemme, in mezzo a tante grida di Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, a un certo momento la folla tace, perché Gesù, vedendo la città da lontano, piange su di lei. Piange su di lei perché vede la distruzione che sarebbe venuta di lì a 39 anni, nel 70 d.C., a opera degli eserciti romani. Gesù piange. Piange. Piange perché vede il cumulo di rovine al posto di Gerusalemme, il cumulo di rovina al posto del Tempio, un macello, un massacro, sacerdoti ammazzati sull'altare degli olocausti che volevano difendere a tutti i costi dall'irruzione dei soldati romani. Ammazzati, coprono questi cadaveri di sacerdoti che volevano difendere il Tempio, uccisi da parte dei soldati romani. Vede il Tempio in fiamme, vede l'assedio prima della rovina e piange. Piange. Matteo capitolo 23, parole molto note, da 37 a 39, il lamento di Gesù su Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Gesù ama Gerusalemme, perciò piange. Non la maledice, piange, ha compassione. Noi abbiamo compassione di questo mondo o lo malediciamo? Anche noi dobbiamo piangere, come ha pianto Gesù Cristo. Piangere perché le persone non vogliono accettare l'Evangelo. Piangere perché non credono al ritorno di Cristo. Piangere perché sono preda dei loro problemi. Il lavoro, i divertimenti, mangiare, bere, divertirsi, viaggi, punto e basta. Piangiamo noi come pianse Gesù Cristo o no? Dobbiamo piangere anche noi, avere compassione. Non essere come quella signora, mi ricordo una testimone di Geova che venne a trovarmi a Roma, e mi disse: finalmente la trovo a casa. Ho detto: guardi, le è andata bene, perché io viaggio molto e quindi sono quasi sempre fuori, specialmente la domenica mattina. E la invitai in casa, era lì con una bambina, e così mi dette il suo messaggio e io poi detti il mio messaggio, che poi è il messaggio della parola di Dio. Allora detti la mia testimonianza, parlai del sabato, quarto comandamento. E lei mi fa: sabato? Sì. Mai sentito nominare. Va bene. Prendo la Bibbia dei testimoni di Geova e leggo. Ah, piuttosto stizzita, diciamo, no? Allora dette la mia testimonianza e le dissi: ma mi scusi signore, lei va a evangelizzare di casa in casa, ma vedo che la conoscenza della Bibbia per lei è un po' sommaria. Non sa nemmeno che comandamento, il quarto comandamento, parla del riposo in giorno di sabato, settimo giorno, come minimo. Ma lei che fa, il pittore? No, non sono un pittore, io sono un predicatore dell'Evangelo. Ah, già. Allora, detti la mia testimonianza, ma lei era piuttosto contrariata perché o aveva difficoltà a rispondere, e alla fine mi fa: riderà bene chi riderà ultimo. Ho detto: signore, lasci perdere questi proverbi, qui non c'è da ridere, c'è da piangere, sa, ci rifletta. Poi seppi, poverina, che aveva perso questa bambina, ma non avevo l'indirizzo, avrei voluto dirgli una parola di consolazione, così. Fratelli, dobbiamo avere il senso del vero significato del pianto di Gesù, sia davanti alla tomba di Lazzaro, sia davanti a Gerusalemme, che stava per essere distrutta nel modo peggiore, a motivo della caparbietà degli ebrei, a motivo del loro odio contro il Figlio di Dio, che rifiutarono e che crocifissero. Dice la sorella White: Gesù vide Gerusalemme circondata da eserciti, sempre nello stesso libro, La speranza dell'uomo, pagina 436 e 433. Gesù vide Gerusalemme circondata da eserciti, vide gli assediati costretti alla fame e alla morte, vide madri nutrirsi con i corpi morti dei loro bambini, vide che la caparbietà degli ebrei, così come li aveva spinti a rifiutare la sua salvezza, li avrebbe anche indotti a rifiutare la resa agli eserciti invasori. Vide il Calvario, sul quale sarebbe stato innalzato, fitto di croci come gli alberi di una foresta. Vide i miseri abitanti sottoposti alla tortura, alla distruzione, alla crocifissione, i bei palazzi distrutti, il tempio in rovina. Vide la città arata come un campo. Il Salvatore poteva ben piangere contemplando una scena tanto terribile. Il Cristo contemplò dall'alto del Monte degli Ulivi tutte le epoche successive, e le sue parole si riferiscono quindi a ogni uomo che respinge gli appelli della misericordia divina. Egli si rivolge a voi che disprezzate il suo amore, proprio a voi che dovreste conoscere le realtà che potrebbero assicurarvi la pace. Il Cristo sparge anche per voi lacrime amare, per voi che non volete piangere su voi stessi. Già si manifesta in voi quella fatale durezza di cuore che fu la rovina dei farisei. Ogni segno della grazia di Dio, ogni raggio della luce divina commuovono e avvincono l'anima, oppure la induriscono nel suo definitivo rifiuto a pentirsi. Gesù Cristo vedeva la realtà delle cose, uomo di dolori, familiare col patire, con la sofferenza. Gesù ha sofferto atrocemente, è morto non tanto per i dolori fisici sulla croce, sebbene indescrivibili, atroci, ma per il dolore morale. È morto di crepacuore, è morto di dolore, mentre lui invocava il Padre e pronunciava parole di perdono: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quelli lo schernivano con i soldati, con la plebe, lo ingiuriavano: scendi dalla croce e noi crederemo in te. Non ci sono miracoli per quelli che non credono. Lazzaro resuscitò, ma loro, gli avversari di Cristo, volevano ammazzare anche Lazzaro, perché attraverso la sua resurrezione molti credevano in lui. Ma si può, fratelli, si può. Quello era il punto di non ritorno. Erano andati troppo in là, così in là che non potevano più tornare. E la sorella White qui dice: attenzione, perché questo monito non era solo per loro, ma per tutte le generazioni successive, anche per noi che siamo venuti dopo. Quindi Gesù piange non soltanto con noi, ma piange per noi quando noi non ascoltiamo gli appelli suoi alla sua misericordia, al pentimento, gli appelli alla riconversione, alla spiritualità. Noi non dobbiamo illuderci avendo una religione tran tran come ce l'hanno molti. No, la nostra adorazione, l'abbiamo studiato questa mattina, deve essere un'adorazione non di forme ma di sostanza. Dobbiamo adorare Dio col cuore. Ecco perché Gesù piange. Gesù piange. capitolo 3, versetto 19, versetto 20 di Apocalisse. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Che bella espressione della Bibbia. Gesù è alla porta e bussa. Gesù vuole entrare. Gesù non dà una spallata per entrare nella nostra vita, nel nostro cuore. Gesù bussa. Gesù piange ancora oggi. Piange per quelli che sono fuori dalla Chiesa, piange per quelli che sono dentro la Chiesa. E ricordiamoci che secondo il profeta Ezechiele, al capitolo 9 e al versetto 4, il segno che ci distinguerà dagli altri sarà posto sulla fronte di quelli che sospirano e gemono. Ezechiele 9,4: passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Sospirare, gemere, piangere sulla Gerusalemme antica e sulla Gerusalemme moderna, ma non quella, la capitale di Israele, no, la Chiesa di Dio, la Chiesa di Gesù Cristo. La Odicea, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode e apre, io entro, altrimenti no. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, affinché questa espressione così breve ma così profonda di significati, Gesù pianse, possa aiutarci a capire il ministero di sofferenza di Gesù Cristo e ci spinga ad essere fedeli, ad essere misericordiosi, ad essere buoni gli uni con gli altri, verso quelli che ci amano e verso quelli che non ci amano, come ha fatto Gesù Cristo. Pilato chiese: crocifiggerò io il vostro re? Noi non abbiamo altro re che Cesare. Il suo sangue, sangue di Cristo, ricada su noi e sui nostri figli. E così fu. Il massacro di Gerusalemme fu qualcosa che, quando si leggono gli annali, che probabilmente non riescono a descrivere tutto l'orrore di quello che accadde, la gente scappava perché non c'era niente da mangiare, mangiavano il cuoio dei sandali, cercavano di scappare, e i soldati romani, sapete cosa facevano? Li prendevano e li crocifiggevano. E mancò il legno per fabbricare nuove croci, tanti erano i crocifissi, che poi morivano lì al sole. Era nel mese di luglio, agosto, andava un odore nauseabondo, tutti questi cadaveri in putrefazione. E il Golgota, il Calvario, dove il Figlio di Dio era stato immolato, era pieno, strapieno di croci. Non ce n'erano più tre, quella di Cristo e quella dei due ladroni. Era pieno di croci. Il sangue suo ricada su noi, sui nostri figlioli. Oh, se in questo giorno almeno tu avessi riconosciuto le cose che sono per la tua pace, ma sono nascoste agli occhi tuoi. Il Signore fa il suo appello oggi Non domani, oggi c'è la vita, c'è la libertà di scelta. Domani potremmo non esserci più. Che Dio ci aiuti e ci benedica. Questa è la mia preghiera e il mio augurio. Amen.